Grazie. Ma questa seconda parte di questo crocevia abbiamo pensato di dedicarla un po' al tema dell'eutanasia, che è un tema estremamente attuale. Devo dire che è un tema sul quale bisogna procedere con molta attenzione, perché ogni tanto tocchi delle sensibilità. Sensibilità che, vabbè, io non riesco sempre a capire, ma mi rendo conto che ci sono, ne ho preso atto, l'ho toccate con mano. Del resto c'è un altro tipo di background che agisce, ed è quello il fatto che l'eutanasia in certi casi, e lo sappiamo, è stata usata in modo mirato da determinati stati totalitari. Mi riferisco in particolare alla Germania, quando colpiva sistematicamente, per esempio, gli handicappati, eccetera. Allora, ovviamente tutto questo non c'entra niente. Detto questo, io vi devo dire una cosa. Per me il problema eutanasia è un problema che, dal punto di vista, diciamo così, eminentemente moralistico, è molto meno drammatico, e molto meno drammatico rispetto invece al problema dell'aborto. Ok? Questo può meravigliare, ma per me è meno drammatico. Forse perché io devo spendere una parola, perché mi rendo sempre più conto quanto il pensiero di mio padre abbia influito sul mio pensiero. Io con mio padre ho avuto dei conflitti enormi di carattere ideologico, però sicuramente il fatto, per esempio, di guardare al discorso dell'eutanasia come un discorso ammissibile, mio padre me lo trasmise che io avevo, credo, una quindicina d'anni, quindi sto parlando del 1970. Sono debitore a lui di pensare comunque in un certo modo, d'accordo? Detto questo, vado subito al dunque. Il grosso problema che noi abbiamo è quello di una cultura che ci portiamo dietro, di una cultura che ci circonda in modo particolare, e che è la cultura che viene sicuramente dalla concezione della sofferenza, del valore salvifico della sofferenza. Questo è quello che attanaglia, questo è quello che crea dei grossi problemi. Mentre, e da questo punto di vista io vi parlerò di un particolare pensiero, che è il pensiero cristiano minoritario, che invece è per l'eutanasia. Mi riferisco qui sia al pensiero valdese, sia al pensiero cattolico, rappresentato per esempio da Hans Küng, che ha dedicato proprio sul problema un volumetto alcuni anni fa. Ma Hans Küng è passato attraverso una grossa tragedia personale. Aver perso lui, appena ordinato sacerdote, quindi a 23-24 anni, un fratello più o meno, poco più grande o proprio più piccolo, non mi ricordo, per un devastante cancro alla testa. Mi piace ricordare questa frase di Seneca: la vita non sempre merita di essere conservata, non è un bene il vivere, ma il vivere bene. E poi vivere bene è il titolo di un tuo libro e di una tua lezione, Viver bene. L'importante non è morire più presto o più tardi, ma morire bene o male. Ora, morire bene significa sfuggire al pericolo di vivere male, talché è un non senso affermare finché c'è vita c'è speranza. Se uno ha una scelta tra una morte in mezzo ai tormenti e una morte senza sofferenze, perché non dovrebbe scegliere quest'ultima? Non è vero che una vita più lunga è sempre la migliore, è vero che è sempre la peggiore una morte che si prolunga. Tant'è vero che quando certe volte ti trovi al cospetto di determinati incidenti automobilistici, eccetera, capisci che cosa significa il dire che la morte non è il peggiore dei mali, e non solo per l'assicuratore, ritornando al discorso di prima. Questa frase è di Paul Lafargue, che era il genero di Carlo Marx. Si uccise insieme alla figlia di Carlo Marx. Lui aveva quasi 70 anni e la figlia di Carlo Marx ne aveva 3 o 4 in meno. E lui era un medico, tra l'altro, e si suicida lasciando questo testo: sano di corpo e di spirito mi uccido prima che l'impietosa vecchiaia mi tolga uno a uno i piaceri e le gioie dell'esistenza e mi spogli delle forze fisiche e intellettuali. Affinché la vecchiaia non paralizzi la mia energia, non spezzi la mia volontà e non mi renda un peso per me e per gli altri. Da molto tempo mi sono ripromesso di non superare i 70 anni, gli mancavano 4 mesi. Però vedete, l'orientamento contrario da questo punto di vista non è soltanto cattolico. Guardate questa. Questa è la frase di condanna di Lenin del suicidio di Lafargue, pochi giorni dopo. Un socialista non appartiene a se stesso, ma al partito. Vi dice qualcosa? Se può in qualche modo essere ancora utile alla classe operaia, per esempio con lo stendere se non altro un articolo o un programma, non ha, un proclama, non ha diritto di suicidarsi. E invece Gandhi dice questo: se mio figlio fosse contagiato dalla rabbia e non vi fosse nessun rimedio per alleviare la sua agonia, dovrei considerare mio dovere ucciderlo. Il fatalismo ha i suoi limiti, non lasciamo che il fato compia il suo corso dopo aver esaurito tutti i rimedi. E il rimedio estremo per alleviare l'agonia di un bambino straziato è quello di togliergli la vita. E questo risponde alla tua domanda, e cioè che cosa si può pensare anche dell'eutanasia di un minore. Il problema non è sì o no, il problema è attraverso quali strumenti, giuridici. Soprattutto arrivarci, se vogliamo parlare di strumenti giuridici, penso che per un minore serva. E questo è il valore salvifico della sofferenza. Vivere per il Signore significa anche riconoscere che la sofferenza, pur restando in se stessa un male e una prova, può sempre diventare sorgente di bene. Lo diventa se viene vissuta per amore e con amore, nella partecipazione, per dono gratuito di Dio e per libera scelta personale, alla sofferenza stessa di Cristo crocifisso. In tal modo, chi vive la sua sofferenza nel Signore viene più pienamente conformato a Lui, intimamente associata alla sua opera redentrice a favore della Chiesa e dell'umanità. Inutile fare il link con San Paolo, con Paolo da Tarso, di Tarso, scusate, io non uso mai San davanti a quelli che sono definiti santi. Paolo di Tarso, che parlava appunto del fatto che la nostra sofferenza va a completare, no? Va a unirsi alla sofferenza del Cristo.
La quale non nessuna obiezione
Sei la sua.
sulla sua.
Sono d'accordo con te. Infatti, uno dei principi è questo. Io rispetto chi ritiene di dover in chi crede nel valore salvifico della sofferenza. Non imporlo. La vuoi vivere tu, te la vivi tu. Gli altri sono liberi di dire no. E soprattutto c'è un fatto. Penso di averlo, forse lo trovate in quello scritto che Florinda cortesemente, nel mio scritto che cortesemente Florinda ha messo in rete. Quando si dice che la vita, che noi non possiamo disporre della vita perché la vita è un dono, dal punto di vista giuridico si sta dicendo una emerita fesseria. Perché se è un dono, l'hai data a me e io sono proprietario e faccio della mia vita quello che voglio. Non esiste dal punto di vista giuridico, se tu me l'hai data, è mia. E non devo risponderne a te. Sai dove affonda questo discorso del fatto che se tu mi hai dato la vita, io ti devo qualche cosa? Nell'origine del dono che tu ci hai insegnato proprio nel corso di filosofia del 2005, no? Filosofia ed economia, il vivere bene. Proprio lì c'è questo fatto della gratitudine che ti devo per il dono che mi hai dato, per le implicazioni che ci sono. Ma sono argomenti che hanno un loro valore, posso dire, risalente. Facciamo i conti con quello che è oggi. Quindi ci sono delle cose che non vanno. Allora, Hans Küng, Dice questo: dietro tali argomenti, i cosiddetti argomenti della sovranità di Dio, sta una falsa immagine di Dio, che si basa su alcuni passi biblici scelti arbitrariamente e interpretati letteralmente. Secondo questa concezione, Dio sarebbe il sovrano, assolutamente libero degli uomini suoi servi, loro signore e padrone, dominatore, legislatore e giudice assoluto. Cioè non abbiamo la Costituzione, come dicono i rivoluzionari francesi nell'articolo 16, se non c'è tripartizione dei poteri non c'è Costituzione, siamo in una monarchia assoluta. E in fondo anche il loro carnefice, non invece il padre dei deboli, dei sofferenti, dei perduti, che dona la vita all'uomo e si prende cura di lui come una madre amorosa. Il Dio solidale dell'alleanza, che vuole avere nell'uomo fatto a sua immagine un partner libero e responsabile. A partire da questo secondo concetto di Dio, il compito del teologo verso i malati terminali non è quello di una spiritualizzazione mistificante, ci va giù duro, mistificante del dolore, né tantomeno di una sua finalizzazione pedagogica, il purgatorio sulla terra, ma seguendo Gesù guaritore dei malati, quello di ridurre il più possibile ed eliminare il dolore, che certamente insegna l'uomo a pregare, ma anche in molti casi a imprecare. Ci sono addirittura dei teologi che hanno paura di una società senza dolore, ma ci si chiede dove vivano. Altri spingono a una partecipazione alle sofferenze di Cristo, l'abbiamo visto poco fa Giovanni Paolo II, come se Gesù stesso si fosse dichiarato a favore delle insopportabili sofferenze di un malato terminale mantenuto in vita solo dagli artifici della medicina. Non penso affatto che basti una malattia incurabile o gli acciacchi della vecchiaia o una definitiva perdita della coscienza a ridurre l'uomo a una non persona e a un non più uomo. E c'ha ragione da questo punto di vista. Non è questo il punto. Il mio punto di vista è esattamente l'opposto. Proprio perché l'uomo è uomo e resta tale fino alla fine, anche quando è afflitto da una malattia incurabile, caso in cui la morte sia da attendere in un tempo comunque determinato, o quando è moribondo, caso in cui la morte sia imminente, egli ha diritto non solo a una vita degna dell'uomo, ma anche ad una morte e a una dipartita degna dell'uomo. E l'impiego di tecniche che lo mantengono in vita ad ogni costo, quando ormai vita può solo significare un'agonia di ore, mesi e anni e un'esistenza da vegetale, rischia forse, dico forse, di negargli questo diritto. E quindi poi lui afferma tre principi che sono fondamentalmente quelli che stanno alla base delle grandi legislazioni che sono intervenute sul punto, e cioè il fatto che l'eutanasia è possibile laddove la richiesta della morte deve venire dal paziente stesso. Attenzione, in realtà ci sono degli ordinamenti dove si va a distinguere l'eutanasia attiva, che è questa, la richiesta della morte proviene dal paziente stesso, dall'eutanasia passiva, perché alcune volte il paziente non è più neanche in grado di poter comunicare qualche cosa. Però in una proposta di legge che era stata fatta anche in Italia, naturalmente affossata, eccetera, eccetera, si distinguevano le due cose e si prevedeva che non il fatto che ci fosse un'eutanasia attiva nel senso di un intervento concreto del medico per affrettare la morte, d'accordo? Pensate alla iniezione di cos'è il
in qualche modo un anestetico
locale. Esatto. Ma si sospendono tutti i trattamenti vitali per mantenerlo in vita. Si danno soltanto le cure palliative, cioè le cure che servono per non farlo soffrire. La seconda cosa è che essa deve essere giustificata su una situazione di intollerabilità del dolore. E la terza, che l'azione relativa deve essere compiuta esclusivamente da un medico previo consulto con un altro medico, che poi è quanto avviene sostanzialmente in Olanda. Devo dirvi che io ho qualche perplessità su queste tre condizioni, le ho, nel senso che dal mio punto di vista concordo con chi accetta che la richiesta possa venire da un paziente che è gravemente in una crisi depressiva gravissima, che si trascina da molto tempo. Come voi sapete, è il caso per esempio di Magri. No? Ci sono stati problemi enormi in Svizzera da questo punto di vista. C'è stata anche una causa recente che era stata portata all'esame della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di una signora che appunto era affetta da una grave crisi depressiva e non riusciva a ottenere ancora in Svizzera, perché in Svizzera solo recentemente, e non tutti, per esempio Dignitas mi pare che non lo faccia, Exit sì, di aiutare anche chi è in una grave crisi depressiva da questo punto di vista. Il sistema svizzero, della legge svizzera, ammette l'aiuto al suicidio purché non sia dettato da fini eminentemente egoistici. Questo riferimento all'egoismo va individuato non nel fatto che io non possa essere pagato. In Germania, per esempio, è fatto divieto di aiutare al suicidio se c'è un interesse commerciale, il che significa che tutte le cliniche private non possono intervenire. Il fine egoistico probabilmente va inteso non nel fatto che tu non paghi la mia prestazione perché io ti aiuti al suicidio, ma nel fatto che il tuo suicidio possa portare un vantaggio a me, pensate a un'eredità. Io l'ho interpretata così, insomma, quando l'ho letta, d'accordo? Io ho un vantaggio dalla tua morte che non è soltanto la parcella che mi dai come medico, ma è qualche cosa che dipende strettamente dal fatto della tua morte, non nel momento in cui io vengo pagato per una prestazione che comunque ti faccio, in cui c'è comunque quello che noi giuristi chiamiamo un rapporto sinallagmatico, un do to des in sostanza. Quindi Kung ha una visione da questo punto di vista sicuramente apprezzabile, ma diciamo così, che copre un'area minore. Io vado per un'area maggiore, ma io sono un po' un estremista del diritto, ma non è...
ci piace.
Poi, sempre per rimanere sul pensiero cristiano minoritario, vi leggo questo passo di Ricca. Ricca è un pastore valdese e dice: ci si deve seriamente chiedere se una vita umana sottoposta a sofferenze inutili e disumanizzanti, senza che ci sia alcuna possibilità di sbocchi positivi, abbia le caratteristiche del dono di Dio. Mi dice qualcosa di quello che ho detto prima? Potrebbe dirsi che vi sia solo più la forma, ma non più la sostanza del dono. Potrebbe darsi che ci sia solo più l'apparenza, ma non più la realtà del dono. È vero, la vita umana è dono di Dio, ma è ancora vita umana quella intorno alla quale si può formulare l'ipotesi dell'eutanasia. Non è forse una vita che ha perso proprio queste quelle caratteristiche personali che la rendono umana? Non ci sono forse momenti o situazioni in cui la vita umana diventa subumana o disumana, così da essere irriconoscibile come dono di Dio? Momenti e situazioni in cui devo dire: no, questa non è più la vita che Dio ci ha dato, perché Dio fa doni buoni ai suoi figli, ma questo non è un dono buono, non viene da Lui, ma dalle forze del male e della distruzione. Possiamo continuare un attimo se non vi annoia queste letture. Quindi, intervenendo su questa vita larvale, io non spodesto Dio, non gli usurpo la sua signoria sulla vita e sulla morte, ma blocco le potenze devastanti del male pur soccombendo ad esse. Queste potenze vogliono farmi morire? Bene, ma almeno morirò come voglio io, senza soffrire, quando voglio io, anziché come e quando vogliono loro. In questo quadro l'eutanasia non è un atto di insubordinazione a Dio, ma un atto di resistenza alla forza devastatrice del male. Ma allora dire sì all'eutanasia non significa dire no a Dio, ma semplicemente no al furore devastante, cieco e assurdo del male. Paradossalmente l'eutanasia non smentisce la vita come dono di Dio, al contrario interviene proprio per evitare che questo dono diventi irriconoscibile come dono di Dio. L'eutanasia appare come mezzo estremo per preservare il volto umano della morte e quindi anche della vita. L'eutanasia è un aspetto del grande sforzo di umanizzazione della vita che comprende anche l'umanizzazione della morte. Vabbè, questa è una lettera di Napolitano a Carlo Troilo, che è il fratello di uno che si era, appunto, aveva scelto il suicidio assistito. Vabbè, adesso io non vorrei, anche perché non vorrei poi togliere spazio al dibattito. Ci sono, nelle cose che vi ho detto, ci sono stati anche dei progetti di legge sulla base di queste riflessioni, sono stati portati in Parlamento vari disegni di legge che sono però tutti quanti naufragati. Ce n'è uno di Manconi, Palermo, ce n'era uno di Pisapia, appunto Grillini, Belillo, Turci e Turco, sono tutti qua, poi le slide sono a disposizione, ve le potete scaricare, quindi ve le potete guardare. Ecco, questa era una delle proposte dell'eutanasia passiva, che dice appunto che l'accertamento delle condizioni terminali del paziente che abbia perduto la capacità naturale o la facoltà di comunicare, effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione su concorde parere del primario anestesiologico, il medico che ha effettuato l'accertamento ne comunica i risultati alle persone che le sono legittimate a proporre opposizione, cioè vabbè, gli animassimi i parenti, e che sono agevolmente reperibili. Se non è accertata alcuna opposizione, se il paziente non ha espresso personalmente e consapevolmente nel testamento biologico il consenso alle terapie di sostentamento vitale, il medico dispone per iscritto l'interruzione delle medesime terapie. Questa è l'eutanasia passiva, come era stata prevista da questa proposta di legge di questi deputati, che però è naufragata. Vi ho riportato l'articolo 32 della Costituzione perché è quello che ci dice sostanzialmente che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Per disposizione di legge sto parlando per esempio del trattamento sanitario obbligatorio per le persone che sono pericolose, d'accordo? Quindi in realtà è ormai pacifico che tutti quanti possiamo comunque rifiutare delle cure, e questo lo dice anche la Convenzione di Oviedo, che è una convenzione ormai già risalente, ma che comunque è stata ormai ratificata in Italia, che dice che un intervento nell'ambito della salute non può essere effettuato dopo che una persona, che la persona interessata ha dato il suo consenso, soltanto può essere dato dopo che la persona ha dato il suo consenso libero e chiaro. Questa persona dovrà ricevere preliminarmente un'informazione adeguata quanto allo scopo e alla natura dell'intervento e alle sue conseguenze e ai suoi rischi. La persona interessata può in ogni momento liberamente ritirare il suo consenso. L'articolo 9 diceva che i desideri precedentemente espressi da un soggetto a un intervento medico devono essere tenuti in conto, saranno presi in conto dal medico. L'amico Redi prima parlava del caso Englaro, ha citato il caso Englaro, mm-hmm. Se non mi ricordo male, questo è il principio che la Corte di Cassazione ha dato in questo momento, cioè prima ancora che ci fossero le cosiddette DAT, che in questo momento non ci sono ancora, sono state approvate solo da una delle Camere, cioè dal Senato, e che ha aperto appunto il fatto al distacco della macchina che teneva in vita Eloana Englaro, sostanzialmente, che la nutriva, eccetera. Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario unicamente in presenza dei seguenti presupposti: quando la condizione di stato vegetativo sia, in base a rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno alla percezione del mondo esterno, e sempre che tale istanza sia realmente espressiva in base ad elementi di prova chiari. Voi ricordate che Eluana Englaro non aveva lasciato nessuna disposizione in proposito, e infatti hanno dovuto ricostruire la sua volontà attraverso una serie di escussioni testimoniali di amiche, di amici che potevano dire che lei aveva sempre ipotizzato di rifiutare di rimanere in quello stato. Vabbè, poi salto, se volete poi ve lo leggete. Ecco, ora vi ho schematizzato qui in 8 slide, abbiate pazienza, ma concludo poi velocemente in modo da lasciare aperto il dibattito, i contenuti fondamentali della legge sul testamento biologico. Come ho detto prima, il disegno di legge sul testamento biologico è stato approvato dalla Camera e adesso è pendente davanti al Senato. Cosa ci dice questa legge? Io qui vi ho sintetizzato alcuni commi di alcuni articoli. tutto diventava particolarmente pesante, eccetera. Allora, questo è l'articolo 1,5, il periodo 1,3 del comma quinto. Ogni persona capace di agire ha diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha inoltre il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento. Quindi io posso dire sì, mi voglio curare, poi a un certo punto dico no, ci ho ripensato, smettete, non voglio più curarmi. Pazienza, succeda quel che succede. E qui, attenzione, questo è un fatto importantissimo, questa frase che vi sto per leggere. Ai fini della presente legge sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale in quanto somministrazione su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi medici. Perché dico che è particolarmente importante questa frase? Perché si è discusso proprio questo, se la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale dovessero essere considerati trattamenti sanitari. È chiaro che nel momento in cui non sono trattamenti sanitari non c'è la tutela dell'articolo 32 della Costituzione che dice che io posso rifiutare. E quindi dice, ma io non ti sto facendo nessun trattamento medico e ti tengo in vita così. E Luana Englaro era tenuta in vita così, d'accordo? Ecco, in un disegno di legge che per fortuna non è andato a buon fine, e parlavamo del testamento biologico, è soltanto che io ho visto il primo firmatario della legge e ho fatto letteralmente uno zompo sulla sedia, Binetti. Ho detto, come la Binetti firma una legge sul trattamento biologico, sul testamento biologico? Poi vado a vedere, naturalmente c'era la tutela delle cose religiose, eccetera, eccetera, e poi diceva esattamente il contrario, e cioè la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale non sono trattamenti sanitari, capito? E allora ho capito perché aveva accettato di firmare quel disegno di legge che per fortuna tale è rimasto. Attenzione, non è detto che questa diventi legge. Al Senato, come voi sapete, non ci sono tutte le maggioranze necessarie e soprattutto, come è stato per la legge 40, c'è sempre qualcuno disposto, pur di prendersi una manciata di voti, supponendo che siano cattolici, vero? A vendere il vendibile. C'è gente che venderebbe anche la propria madre per qualche voto. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari. Quindi i familiari non devono necessariamente... Guardate che è un grosso problema. Io ricordo, l'ho vissuto personalmente sulla mia pelle, quando il medico che stava operando mio padre è uscito e mi ha detto: io sono arrivato fino a un certo punto, se vado avanti il rischio è che mi rimanga sotto i ferri. E se lei non va avanti... Se non vai avanti, ragazzi, è soltanto una questione di attesa, cioè se l'intervento funziona abbiamo qualche speranza, se l'intervento non funziona mi muore sotto i ferri. Vabbè, io ho dato il consenso, chiaramente, però mi rendo conto che ho scelto io, forse mio padre avrebbe voluto scegliere, non... cioè ho scelto come mio padre mi aveva sempre detto che avrebbe scelto, non voleva vivere in quelle condizioni, quindi ho scelto. Poi vabbè, insomma, è sopravvissuto comunque 6 ore, 7 ore, dopo.
Non volevo dire.
Quindi il medico informa il paziente di tutte le possibili conseguenze, eccetera, eccetera, e naturalmente e salva la possibilità che il paziente modifichi la propria volontà. E tutto questo viene comunque messo nella cartella clinica. O attenzione, se il paziente chiaramente non è in grado di manifestare la propria volontà in modo, diciamo così, anche per iscritto, eccetera, la legge prevede la possibilità di farlo attraverso riprese video. Ecco, questo è molto importante. Ed è il sesto comma: il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo, e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile e penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alle buone pratiche clinico-assistenziali. Questo naturalmente è dovuto a un fatto. Qui stiamo parlando di testamento biologico e non di eutanasia. Se mi chiedi di anticipare la tua morte, ti dico no, e ho diritto di farlo. Quello che non posso chiederti di non fare è comunque di essere sottoposto a trattamenti palliativi. Questo mi è dovuto. C'è proprio una norma ad hoc che dice che assolutamente vanno fatti i trattamenti. Infatti lo dice qui, vedete, il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. E a tal fine è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore. Però, dunque, scusate, mi sembrava, ma forse non... Mi sembrava che fosse previsto anche il caso del malato che rifiutasse le cure palliative, non mi ricordo se l'ho messo. Vabbè. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e del ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda, continua, in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente, perché il consenso del paziente è sempre necessario. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto, ecco, no, l'ho trovata, o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinico e nel fascicolo elettronico. Ogni persona maggiorenne capace di intendere di volere in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, e questo è proprio, qui c'è la disciplina vera e propria delle disposizioni del testamento biologico. E cioè io posso preventivamente dire che cosa voglio che sia fatto. Questo testamento biologico deve essere fatto o davanti a un notaio, o con scrittura privata autenticata, che vuol dire che comunque deve esserci qualcuno che autentica, con deposito presso il comune. Può essere stesso il segretario comunale ad autenticare, un impiegato comunale ad autenticare la tua firma, e poi viene depositato questo testamento presso lo stesso comune. E si può naturalmente nominare un fiduciario che ha la funzione di interloquire col medico nel momento in cui tu non puoi più interloquire col medico, perché o sei in uno stato comatoso o sei, ci sono degli interventi in cui uno sa che dopo l'intervento starà per parecchio tempo nell'impossibilità di poter interloquire, e quindi deve nominare un fiduciario che naturalmente si deve rapportare. Nel caso di contrasto tra il medico e il fiduciario su alcuni trattamenti, decide il giudice tutelare, come previsto qua. Ecco, questa è la norma che dice appunto che le disposizioni testamentarie devono essere date per atto pubblico per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello Stato civile. Naturalmente tutti saremo molto contenti dell'ultima previsione, che sono esenti dall'obbligo di registrazione dell'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
È un risparmio, cioè almeno nell'aldilà
possiamo andare nell'aldilà senza aver pagato... Ecco, e qui ho finito, ho dato semplicemente queste tre definizioni. Che cos'è l'eutanasia, che cos'è il testamento biologico, che cos'è il suicidio assistito? Perché una delle domande che mi è stata proprio posta quando la Camera del Senato stava discutendo questa è: ma questo testamento biologico dice qualcosa sull'eutanasia? No, non dice niente. Che mi pare Giovanardi o Gasparri, ma tanto sono i due compagni di merenda, come si sarebbe detto una volta, no? Abbia detto no, questa è un'eutanasia mascherata. Ecco, sono buffonate che dicono senza neanche aver mai letto la legge, perché purtroppo è un fatto continuo, cioè i nostri politici non leggono assolutamente i testi che commentano, quindi non leggono i testi di legge, condannano le sentenze semplicemente perché una sentenza ha detto questo, ma te la sei guardata? Come l'ha detto? Perché l'ha detto? No? Ecco, quando uscì la famosa sentenza della Corte di Cassazione su Eluana Englaro, si sono levati gente che si strappava le vesti, i capelli, eccetera, eccetera. Andatela a leggere. Perché dite che è contro la legge? Prima cercate di leggerla. Siccome, no, no, c'era un problema, perché allora io sfido chiunque, chiunque, che abbia un minimo di cultura a poter prendere la sentenza dell'Eluana Englaro, 60 pagine, e commentarla davanti alla televisione dopo neanche 2 ore. Che cosa hai capito? Io 60 pagine non ci metto 2 ore a leggerla, ci metto un po' di più a capirla. Invece in 2 ore sono già pronto ad andare davanti al televisore e dire no, hanno fatto qualche cosa contro legem. Allora, l'eutanasia ovviamente è data, distinguendo tra l'eutanasia attiva e passiva, è quando il paziente in fase terminale o comunque senza possibilità di guarire chiede che venga posta fine alla sua vita. Questa è proprio una definizione di eutanasia attiva. E naturalmente avviene con sedazione profonda, con antidolorifici potenti che agiscono sul cuore. La passiva è semplicemente la sospensione dei trattamenti necessari per mantenere in vita i pazienti. Il testamento biologico invece è una dichiarazione in vita, è un vero e proprio atto legale mediante cui il paziente, ancora in salute e nel pieno delle proprie facoltà mentali, devo dire la verità che ogni volta che qualche cliente arriva e mi lascia un testamento, io sottoscritto nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, io lo faccio togliere normalmente. Ma chi l'ha detto che lei è nel pieno possesso? Cioè, è lei che lo sta dichiarando. Cioè, dobbiamo discutere che lei sia nel pieno possesso. Io infatti nel mio testamento non l'ho messo nel pieno possesso delle mie facoltà mentali. Dichiara quali trattamenti sanitari vuole sottoporsi e quali invece rifiutare. E soprattutto in caso di, ciò soprattutto in caso di malattia terminale o incidente. Ed è contro quello che viene definito accanimento terapeutico. Il suicidio assistito, in questo caso il paziente muore con un aiuto medico che però non somministra personalmente i farmaci, nell'eutanasia sì, ma il malato li assume da solo. Questo è fatto soprattutto per evitare che ti possa, cioè di andare contro l'eutanasia, ti faccio in modo che il farmaco lo prenda tu, è un'assistenza al suicidio in sostanza, no? Ecco. Voi sapete che comunque in Italia è vietato l'assistenza al suicidio, non solo l'istigazione ma anche l'assistenza al suicidio, come è vietato l'omicidio del consenziente. Invece in alcuni stati l'omicidio del consenziente, se a determinate condizioni, è comunque ammissibile, non è punito. Però deve essere fatto da parenti di... in Germania deve essere fatto da parenti stretti e per fini umanitari. Prego.
Se ha eutanasia passiva, se si sospendono i trattamenti necessari per mantenere in vita i pazienti.
Sì.
Ora, nel caso della Eluana Englaro, non è avvenuto questo,
sì.
Però non è considerata eutanasia,
no.
Perché l'eutanasia non è ammessa. Ecco, questo mi dava qualche problema.
Ci sono però le due... Prima la Corte d'Appello, se non ricordo male, e poi erano in contraddizione una con l'altra, perché veniva fuori questo. Interessante, è uno dei casi che abbiamo messo.
Perché prima la Corte d'Appello aveva rifiutato, poi nel secondo caso ha ammesso successivamente. Ma infatti ci sono dei casi. Allora, io mi ricordo che diedi una pezzata a. Cioè involontariamente una pezzata a Riccio, perché in un convegno che facemmo nel gennaio 2013 io partii nel mio intervento, lui era a fianco a me, partii con una mitragliata mostruosa nei confronti di chi aveva detto che Martini, che nel caso di Martini era stata una forma di eutanasia. Ho detto smettiamola, io mi rifiuto di fare questi discorsi se Giovanni Paolo II è eutanasia, non è eutanasia passiva, eccetera, eccetera. E non sapevo che era stato Riccio a fare queste dichiarazioni proprio su Martini pochi mesi prima. Tenete conto, nel gennaio 2013 Martini era morto ad agosto e io avevo fatto queste cose. E poi vabbè, ci fu questo chiarimento, perché io dissi no, io non mi dispiace, non voglio entrare su questo terreno, però sicuramente sono forme, vengono chiamati non eutanasia passiva in questo caso, ma fine del trattamento, dell'accanimento terapeutico. Credo che nel caso di Martini, come nel caso di Giovanni Paolo II, sia una forma di cessazione dell'accanimento terapeutico. Se noi pensiamo nel caso di Loana Englaro, sicuramente anche lì non si è trattato di un accanimento terapeutico, però sicuramente hanno tolto il sondino nasogastrico e quindi è qualche cosa che comunque era necessario tenerla in vita. E
noi abbiamo fatto a San Matteo invitando il papà della Englaro a discutere proprio di questo aspetto, ed è stato in questi termini. Però qui secondo me la cosa interessantissima che viene fuori è quanto, al di là di questo bellissimo discorso che stiamo facendo, in realtà la pratica medica poi quotidiana sia già ben più avanti e superi tutto questo.
Sì. Ma infatti questa è una delle crisie più,
cioè, è incredibile. Cioè, perché è bellissimo quello che ci ha raccontato, cioè questa impostazione da Seneca ad arrivare in... fantastico. Poi però ogni istante uno si chiede, ragazzi, ma cioè, siamo veramente, di che cosa stiamo dibattendo quando nella pratica hai già, diamo corpo a quello che
stiamo dibattendo di un fatto, stiamo dibattendo del fatto che se io ti cucco, detto così,
vai dentro.
Vai dentro, questo è il grosso problema. Vai dentro anche se tu l'hai fatto. Allora, Riccio si è dovuto subire un processo penale ed è stato assolto perché lui che cosa ha fatto? Ha tolto, ha interrotto il trattamento che teneva in vita Welby su richiesta dello stesso Welby. Quindi in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione. E c'è stato qualcuno, perché poi ho scoperto che anche nel caso delle Luana Englaro, qualcuno aveva fatto la denuncia. E quindi c'è stato un processo, sono stati assolti subito, no? D'altronde loro agivano sulla base di una dichiarazione della Corte d'Appello che autorizzava, ma voi vi ricordate la cosa selvaggia, cioè di fronte a una sentenza dello Stato italiano, pur di bloccare quella sentenza, il Parlamento voleva legiferare, sempre per un pugno di voti. C'era qualcuno che lo faceva per un pugno di dollari e qualcun altro lo faceva per un pugno di voti.
Però è stato uno dei casi veramente più drammatici e odiosi, ma anche per le esternazioni di quel buffone, irriportabili proprio.
Sì, ma anche l'arcivescovo di Vescovo di Firenze, che ha fatto le serate con le luci, perché non si commette.
No, mi ricordo,
vergognoso.
Vergognoso. Ma nel vero senso.
Vergognoso per un cristiano.
Sì.
Certo.
Vergognoso.
Sentite, forse Carlo, a parte questa cosa, volevi fare un intervento, l'avevi detto. D'accordo, cioè, poi sentiamo, abbiamo la nostra mezz'ora tranquilla. Intanto benvenuta Manuela.
Scusatemi.
Grazie.
Scusate per il ritardo.
No, una proposta grafica che così.
No, non ho bisogno.
Devo scrivere. Allora. Sì, credo che sia il problema di metodo che è stato sollevato anche da Florinda, no? Che tu più volte abbiamo avuto delle difficoltà a intenderci, però forse adesso ci stiamo molto... Allora, io propongo questo schemino molto semplice. Supponiamo che questo sia il mondo del sapere, ciò che l'uomo sa fare, pensa, dice, crede, mondo del sapere. Beh, questo che c'è fuori è tutto il mondo oggetto del sapere.
Va bene.
Tutto il problema che emerge anche stasera è di non portare forme di sapere, no? Ce ne sono tante.
Carlo, Manuela non vede niente.
No, ma tranquillo.
Scusa?
Manuela
non
vede niente.
Guarda
dove.
No, tranquillo.
Puoi scrivere da dietro, puoi pensare.
Così va.
Allora, tutto il problema è di non portare forme del sapere qua o forme del sapere qua, perché questa è superstizione. Allora, se tu qui hai ecco, prendiamo l'esempio della sensazione, che giustamente Florinda aveva delle perplessità. Sensazione è un termine che ha una lunga storia di saperi, che comincia forse nella filosofia greca, ma probabilmente anche molto prima, insomma. Non c'entra niente col lavoro del biologo. Il biologo non può dar conto di sensazioni, no? Può dar conto di reazioni, giustamente, di fenomeni chimici che sono
valutabili, no? E questo è per quello che si riferisce alla sensazione, ma lo stesso è il grande problema quando abbiamo un individuo umano, la persona, la persona. Ecco, che un filosofo importante si va, cerchi di trovare qui qualche cosa di equivalente, ma è una follia pura, perché questa è una forma di sapere che ha tutta una storia, che naturalmente ha una sua cultura, una sua validità. Certamente delle persone possono pensare tante cose su quello che noi intendiamo quando diciamo persona, ma certamente niente a che fare con l'operazione che fa il chimico, che giustamente dice: quindi le persone non ci sono, fammene vedere una, se la vedessi, ma non c'è, no? Perché il tipo di lavoro che fa lui ha una sua metodologia determinata dalle pratiche tecniche che usa, dalle pratiche di sapere, di conoscenza, dagli strumenti che usa. Ovviamente bisogna chiedere anche al biologo di non retroflettere, certo, e di non pensare che la descrizione biologica dell'individuo, che non può che essere una descrizione biologica, chimica, alla fine fisica, eccetera, dica qualche cosa di quando noi parliamo di persone. E allora è evidente che qui, quello che diceva Florina mi sembra molto logico, dobbiamo creare un ponte, no? Dobbiamo creare un ponte, io direi, qui venendo molto vicino, credo, a quello che dice la biologia, e quindi Carlo Alberto stasera l'ha detto, ogni conoscenza indiscutibile che noi... è indiscutibile che il sistema astronomico copernicano ha molte più oggettività condivisibili di quello tolemaico. Solo un matto può, e comunque è escluso da quelle pratiche riconosciute scientifiche, eccetera, che sono condivisibili, che non si può più fare a meno di condividere, no? Poi voglio dire il darwinismo, prima o poi tutti dovranno ammettere che quella cosa lì è così, se fai quel tipo di pratica, ben inteso, poi non è decisivo di altre pratiche. Ecco, allora è chiaro che ogni volta che avanza la conoscenza umana, e avanza da sempre, da quando ha cominciato col bastone, è evidente che noi dobbiamo sempre riequilibrare la conoscenza umana, le conoscenze varie umane, con il sistema sociale, morale, etico, pratico, entro il quale ci riconosciamo come persone, come cittadini. Si deve continuamente fare questo lavoro, sì. E certamente per questo lavoro siamo un poco, questo è tutto da istituire, questo lavoro.
Ma è MQ.
In certo modo, è l'intuizione che ci vorrebbe, no? È l'intuizione che bisognerebbe che anche il filosofo la smettesse di pensare che la filosofia sa tutto,
sì,
no? No?
Sì.
Che ha una sua pratica di lavoro, sì, attraverso la quale costruisce degli oggetti. Questi oggetti non possono essere fatti valere fuori da quella pratica, devono essere agglutinati, diciamo così, nella...
Ti era piaciuta.
Agglutinato, mi è piaciuto, è un furto, ma io sono bravo.
Una delle tante. Ma di grande agglutinato, bella parola, non so, che bello.
Ma no, però.
Ma diventa subito tua, Scusi, ci sta.
Quindi ha fatto l'uso più
lo vedi il ladro, il ladro.
No, no, ma io sono anche per il copy paste, cioè quando lo fai tuo, ha ragione Carlo, agglutinato. Non c'è il copyright.
No, sono
d'accordo, però è un lavoro da fare, non è solo si può intanto cominciare a essere d'accordo che il punto per una.
No, per me è così, anche la sintesi che aveva fatto Florinda del mio breve racconto è esattamente in questi termini. Dagli e dagli, tra l'altro, anche la soddisfazione che dopo tante incontri, eccetera, insomma, incominciamo.
Beh, ma si è creato,
sì,
ragazzi,
sì.
Cioè, io penso veramente perché Riccardo l'anno scorso non c'eri alle sessioni 5 le avevano fatte, che era Alberto Emanuela, perché è stato l'unico linguaggio trans che avevamo avviato l'anno scorso,
sì,
biologia, e c'è stato proprio un percorso di,
sì,
costruzione di un linguaggio per intendersi, cioè questa cosa che Carlo ha fatto così non l'avrebbe fatta così l'anno scorso, avrebbe cominciato a dire
sì, no, no, è vero, è vero, la pressione minima era più alta l'anno scorso, però è dovuto anche al fatto che io non lo inducevo cioè lo inducevo ben di più a quella che non ho.
E viceversa, c'è questa.
Sì, sì, sì.
È un piccolo risultato mai critico, sì.
No, ma mi è sembrato anche corretto, cioè immaginavo che Riccardo andasse al nocciolo dei punti concreti. Ho pensato proprio per quello di dire, beh, guardate però che cioè il biologo attacca, ma deve incominciare a dirsi in quale quadro. Sì. Per quello ho detto le libertà individuali, il corpo è mio, eccetera, eccetera, e lì i vari esempi nei quali, però insomma ci si intende, è all'interno, come
sì.
E ne viene fuori il metodo, perché è un percorso
che... Ne viene fuori, tanto da quello che dicevi tu, quanto dal, quello diceva Riccardo, soprattutto nella prima, con la lettura della prima parte del suo intervento, secondo me, che in gioco, tra le altre cose, c'è, perché ho detto il corpo è mio, no? C'è la questione, perché io ci pensavo, no? La questione della proprietà, no? Che cosa mi è proprio? Quando me lo gestisco io, è una frase che, come dire, mi sta abbastanza simpatica, ma evidentemente c'è una riflessione, cioè c'è qualcosa da su cui lavorare, la proprietà è mio. Il problema è, secondo me, che se la metti sul piano, da una parte è ovvio, no? Siamo qui a dire, Carlo diceva, vabbè, vedi che la sofferenza tua, me la vedo io, e siamo d'accordo. Dall'altra parte è che cosa mi è proprio, no? Che cosa mi è proprio? Riccardo mostrava come, appunto, no? Allora, no, la tua vita è del partito, che sembra la tua vita è di Dio, insomma, la stessa identica cosa, la tua vita non ti appartiene, la mia vita mi appartiene. Se la si gioca sul piano della singolarità individuale, si arriva fino a un certo punto, secondo me, no?
Senz'altro, ma hai degli esempi concretissimi.
Che è nostro, noi siamo questo, no? Anche qua, non è più bello, più brutto, più giusto, è che noi siamo questo,
certo.
Noi siamo questo. Dall'altra parte si apre, secondo me, a un orizzonte di ripensamento anche la questione del gruppo umano di cui faccio parte, diciamo, della società, la comunità, chiamala come vuoi.
Certo.
È in quell'ottica, quell'altro lì è interessante, perché uno ci è molto facile dire, buon Dio, cioè, ma deciderò io, insomma, no, del mio corpo, questo ci viene. E io quello santo dire, ovviamente, noi siamo questo, non è più giusto e meno giusto, è che noi siamo questo, siamo diventati questo. Non è stato vero sempre, io lo capisco, no? Cioè, è un prodotto storico, culturale, questa, però lo viviamo di continuo, allora far convergere ciò che viviamo sempre con il piano delle possibilità sanitarie, eccetera. Però sì.
Ma con la precisazione che ho messo proprio all'inizio del conflitto tra il corpo è mio, nel rispetto però del corpo sociale.
Ed è quello l'aspetto che tu dovrai pensare.
Tuo, ma tu fai piacere di vaccinarti, perché se non ti vaccini ci vado di mezzo io.
Esatto, lì siamo molto più indietro, secondo me, no?
Cioè
vedere il fatto che è vitale, cioè che c'è un bene comune,
certo,
nella decisione del singolo, no? In questa,
sì, certo.
Cioè, non sono due piani diversi, che... non è che io mi rubo a qualcuno,
esatto,
no?
Esatto.
Mi sottraggo a qualcuno, perché questa è la lettura. Invece è che cosa io immetto, no? Come io contribuisco a un bene comune con le mie scelte singolari, che possono essere anche quelle dell'eutanasia, cioè è leggere la cosa al contrario, no? Non è che c'è la comunità e tu che ne sei un pezzetto, perché la comunità non è fatta di pezzi, no? Non è quantitativa la questione. Allora, non lo so, mi venivano questi pensieri sull'altro
cosa,
lato della faccenda.
Sai qualcosa di questo genere? Lo trovi nel saggio di Hume, Il suicidio. Adesso in questo momento, io l'ho letto un po' di anni fa, un po' tanto, però ci sono proprio delle pagine sul fatto dell'importanza del suicidio anche come valenza sociale.
Sì, sono pensieri che non... Certo, lì c'è appunto la strada, è chiaro, siamo partiti da Stuart Mill, si sta andando verso la tradizione, quella lì a cui ci stiamo appellando, ma ripeto, perché noi siamo quello in ampia misura, no?
Sì. Condividiamo... il gattoma, condividiamo.
Sì, però ad esempio
sei singolo e hai il corpo tuo, ma Ciccio, ferma un attimo all'interno di un bene superiore, che poi è comunque un bene tuo.
Sì, questo è molto.
Sono le relazioni di
è chiaro che si cammina su un crinale, no?
Sì.
Perché è la stessa, insomma, dire, è il corpo non è tuo, tu non sei un singolo, tu sei di qualcuno. Capite? Il ragionamento è dove va. E allora è il modo dell'essere insieme, dell'essere parte di una, di qualcosa che va al di là, che è da ripensare, e il rapporto con la sua singolarizzazione, la sua manifestazione singolare, perché appunto allora sei del partito, allora sei, allora non, il problema è difficilissimo, ecco lì abbiamo da pensare secondo me un po'.
Però lì vai bene con il libro che piace tanto a Carlo sulle formiche, Wilson, perché devi leggerlo proprio nel, cioè come fai il fine sintonizzare del il corpo e meglio,
no? Che la via del utilitarismo, diciamo, no? Che appunto il saggio sulla è la via di una biologia del superorganismo, insomma.
Ma certo, perché poi c'è un ritorno comunque sul
devo
tuo
dire
corpo,
che devo dire che qualche traccia di quello che stai dicendo comunque si sta già manifestando, e non solo a livello, diciamo così, legislativo, ma anche giurisprudenziale. Cioè, mi spiego, nel momento in cui noi parliamo dell'importanza del partito, l'importanza della Chiesa, eccetera, eccetera, facciamo sempre scomparire l'individuo, no? Lo facciamo scomparire, lo dissolviamo in questa dimensione più grande, no? Quello che conta è il partito, quello che conta è la Chiesa, il regno di Dio, poi per certi versi. Dove l'importanza dell'individuo, eccetera, è veramente molto modesta per certi aspetti. Poi abbiamo avuto invece una cultura opposta, e cioè la cultura che appunto richiede la prevalenza dell'individuo. E forse, secondo me, certe forme di liberalismo esasperato sono delle manifestazioni di questo genere. Però guardate, e ne abbiamo parlato, mi sembra, forse mi sembra che un accenno l'avessi fatto, al problema di come sta venendo fuori tutta la tematica della solidarietà, quando si parla dell'articolo 2 della nostra Costituzione e del principio di solidarietà. L'abbiamo visto, io ho fatto dei riferimenti, per esempio, alla solidarietà nei rapporti addirittura contrattuali, e quindi la responsabilità di dirti attenzione, sta attento perché qui c'è una cosa rischiosa per te che stiamo facendo, no? Ecco, di come questo venga espresso nella Costituzione e poi in realtà si sta applicando nella giurisprudenza. Per esempio, tutta la tematica della solidarietà, anche come è venuto fuori anche sul, per esempio sul riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, si è fatto riferimento proprio all'importanza della persona che cresce nell'ambito di formazioni più grandi, che sono espressione di questa solidarietà della crescita. E allora già qui ho l'impressione che si stiano manifestando delle tracce, dei segni, potremmo dire, di una certa direzione. Attenzione, la direzione è questa: dobbiamo riscoprire dopo una certa tesi, e cioè il partito o quello che è prevale, poi abbiamo l'antitesi, no? E adesso dobbiamo arrivare a una sintesi. Non so se tirare in ballo Hegel sia appropriato, ma insomma, comunque credo che abbia, che siano quelle che io chiamo la risultante di opposte forze, no? Che si sta manifestando in questo modo. Ecco.
Però c'è un fascino biologico incredibile nelle affermazioni appartieni al regno di Dio, appartieni al partito, perché in realtà in biologia è difficilissimo ragionare in termini di individuo. Cioè, di fatto tutti i ragionamenti importanti biologici sono basati sul piccolo gruppo, sul dene, e su quello che accade, cioè, quindi è il con individuo di cui parlava Manuela, sì, eccetera. Per cui quando si sente questo aspetto che dicevi, che hai citato, no? Di Lenin che si incavola,
sì,
o appartenere al regno di Dio, beh,
sì,
devo ammettere che c'è un trasporto.
Infatti è per questo che a me pure, cioè, si pongono i problemi di prima, perché il tema della proprietà dell'individuo a me proprio suona male. Quindi dicevo, infatti la cosa che non dicevo è come pensare un altro socialismo, no? Cioè, come pensare, ecco,
guardate che adesso
è
qui non c'era tempo,
appunto.
Ma è il socialismo genomico,
cioè,
cioè se vai a il Balzan del 2004 l'abbiamo dato a Michael Marmot, ma sai che ci ha anciullato l'idea ragazzi, cioè noi abbiamo fatto il volumetto diseguaglianza, eguaglianza, equità, salute, ve l'abbiamo dato,
Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso a settembre. Quest'anno è il tema a Trento. Il Giuseppe la Terza, secondo me, ha tenuto l'uregia.
Sai che hai detto una cosa interessantissima.
È perché è socialismo genomico.
A proposito del socialismo, perché ho letto qualche mese fa un testo intitolato L'idea di socialismo di Honneth, ecco adesso mi viene in mente, Honneth, che è uno studioso tedesco, dove appunto critica l'impostazione originaria dell'idea socialista, che non ha mai dato, ha dato sempre spazio ai rapporti economici e non ha mai dato spazio invece ai diritti umani. Quasi come se fossero qualche cosa.
Sono un prodotto culturale, i diritti umani, non è che sono, mentre la parte
adesso mi dice una delle cose che il socialismo dovrebbe curare, non so, è proprio questo, cioè il fatto di andare a vedere adesso queste cose, non soltanto più il rapporto di classe, i rapporti di classe, ma anche questi diritti.
A me invece piacerebbe un pensiero dei diritti umani di impostazione economica.
Sì, stavo per
questo,
dire,
cioè non inserire diritti umani anziché, perché la cosa dipende da cosa intendiamo per economia, no? Facciamo. Se è la produzione della vita l'economia, allora la questione dei diritti umani non è una questione che si aggiunge per salvaguardare, perché poi cos'è umano, cos'è, si apre tutto, no? E diventa leggibile nei termini economici, nel senso della produzione di vita, no?
Sì, ma io mi ricordo nel 68 sui muri di Praga il partito aveva scritto la tubercolosi frena la produzione per indurre la popolazione più ignorante a curarsi, e questa frase la portò Facci in aula per dire questa è la degenerazione del socialismo, insomma, no? Tu ti devi curare perché sennò la produzione che cala e vengono gli altri di là. Quindi è chiaro, quello che tu vuoi dire è il contrario, è un'economia della biologia.
Certo, cioè, certo che frena la produzione, frena la produzione di vita, non di merci, cioè di vita, no? È appunto, cioè, anziché essere un incremento delle possibilità di vita, diventa una stroncatura delle possibilità di vita. Quindi in questo senso io sarei
Facci voleva dire questo. Cioè, lui era scandalizzato che si potesse usare una logica capitalistica alla produzione per parlare della salute dei compagni, che è uno scandalo, no?
Sì. Curate, dipende da cosa produce.
La produzione cala.
Però, dovremmo tornarci sopra, secondo me, se vogliamo ampliare diritto biologia. Nel senso che, ok, ci siamo dati...
No, vita è...
Sì, ci siamo dati questo incontro, queste... come base,
sì.
Però forse il discorso da sviluppare è lì, cioè è in che termini hai diritto a che cosa? Al benessere, a stare in un certo modo? Il legame con l'economia e in che termini il diritto diventa salute, diventa biologia, si incarna il sociale genomico
diventa benessere del superorganismo, diciamo.
Chiaro, però è il diritto lì che deve essere chiamato in causa, perché qui ho l'impressione davvero che qui si viaggia in Ferrari e lì in 500, cioè in che termini noi riusciamo ad aiutare questi signori a elaborare le norme e poi ad applicarle? Cioè, ho l'impressione che qui la filosofia e la biologia debbano un po' nel crocevia che avevamo fatto sulle ineguaglianze e le eguaglianze, perché lì poi è l'economia quella che declina come mettere insieme la riflessione biologica e la riflessione filosofica, perché la biologia ti dice cavoli che se hai la TBC altro che, cioè non stai bene, stai male, non trasmetti alle altre generazioni e così via, però ne deriva che c'è un ragionamento di diritto da fare, cioè c'è chi ha, c'è l'1% e c'è il 99%. Cioè forse se ci tornassimo sopra partendo, perché non so, ho l'impressione che se lasciamo diritto e biologia come oggi, cioè è proprio un cristallino che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una bella operazione, però non lo so, forse a me interesserebbe molto, ecco, come
allora,
proposta.
Guarda, per il prossimo anno stiamo, ovviamente le testoline stanno già andando, come è ovvio, si penserebbe di procedere per costellazioni, costellazioni tematiche. Quindi questa che tu hai detto potrebbe già delineare una prima costellazione, no? Ma ci ragioneremo.
Sì,
sì, sì,
è proprio fondamentale questa come costellazione.
Sì, molta ragione, sì. Scusi.
Volevo complicare un po' più, nel senso che il tuo riferimento all'economia mi sollecita questa riflessione che, diciamo così, il mondo del sapere, la biologia, prendiamo la biologia, è in qualche modo legata all'economia, e anche il cosiddetto mondo della scienza ha, come dire, dei margini non precisi, e probabilmente la stessa biologia che si sviluppa, dico adesso una stupidata, in Europa, non è la stessa concezione della biologia che si sviluppa in un altro luogo del mondo. Cioè, va visto anche questo. Quando all'inizio si leggeva quella frase, che sono puntata in inglese, dov'è? Science is universal. Un momento.
Sì, no, è chiaro. Se vai a vedere quello che hai detto in Cina o qui da noi, è ben
perché diverso. Allora poi, cioè, questa relazione con le ideologie, il modo di pensare tradizionale della società, eccetera, da parte della scienza non è un rapporto univoco, è un rapporto estremamente complesso e che poi ha delle radici profonde anche nel modo di produrre la vita, di produrre la vita a tutti i livelli. Ecco, questo mi interessava capire. Poi, vabbè, poi mi è venuto in mente un riferimento a proposito della scienza e dei luoghi in cui si sviluppa. Mi sono venute in mente due grosse stupidaggini. Una, per esempio, nella Germania di Hitler, a un certo punto, degli scienziati si erano messi a costruire una fisica ariana, perché se no la fisica degenerata giudaica non andava bene. Nell'Unione Sovietica staliniana, un famoso scienziato, Landau, ebbe dei grossi guai perché venne accusato di fare una fisica borghese. Bisognerebbe capire che cos'è una fisica proletaria, ecco, ma per dire che ci sono poi queste intrusioni dell'ideologia oltre, diciamo, a tutto il modo di produrre la vita, ma anche questo fa parte della, sì, magari in un modo degenerato, di produrre la vita, di produrre la conoscenza e di produrre le fantasie.
No, certo, piegare la scienza a un indirizzo ideologico che ti fa, sì, comodo. Sì.
Certo.
No, volevo dire che trovo molto, molto interessante il discorso che introduceva prima Florinda sulla proprietà e improprietà dei corpi. E secondo me potrebbe essere molto interessante leggerlo proprio a partire dalla questione del dono. Come dobbiamo pensare il dono in questo doppio legame, per così dire, tra la proprietà del mio corpo, ma anche il fatto per cui io appartengo a una comunità sociale costruita in un certo modo. Mi viene in mente che Derrida ha scritto due saggi sul dono, e è molto caratteristico che i due oggetti del dono nei due saggi di Derrida fossero il tempo e la morte, come due gesti molto caratteristici che rappresentano il gesto del donante. In ogni caso, a parte Derrida, che dovrei riprendere i suoi due saggi, però appunto trovo che guardare tutta questa questione del nostro rapporto alla società e del nostro rapporto a noi stessi come proprietà e improprietà sulla base del dono potrebbe essere una cosa molto interessante.
Beh, basta pensare al dono di cellule germinali. No, è interessantissimo, molto, perché tu alla fine della fiera, quando contribuisci a una banca di spermatozoi, sì, o degli ovociti.
Sì, ovviamente la questione del dono, che è sterminata, immensa. Ora Paolo citava due saggi importanti, in realtà prima Riccardo ricordava il lavoro fatto da Sini qualche anno fa su questo tema, ma insomma c'è una bibliografia sterminata sulla questione del dono. Una delle implicazioni della questione del dono è quello del debito, no? Cioè, il dono non si può il dono ti mette in debito, non so.
Alzo la mano, mi prenoto, eh.
Ok. E io ricordo che ho avuto molte discussioni su questo tema con Sini, perché nel mio tentativo di trovare una strada che fosse, che consentisse di pensare queste questioni, che poi sono le questioni del vivente, insomma, no? Che per me sono politiche economiche, culto, insomma, vanno insieme. Sì, sì. Cercavo di svincolarmi dalla dimensione, dalla questione del dono, del debito, che poi è tutta legata a una certa forma di, a una sterminata tradizione patriarcale, è il nome, è appropriativa, cioè c'è tutto un cioè l'orizzonte dietro la parola dono è sterminato e per me spaventoso, non so come dire, no? Molto profondo da pensare, però ho una serie di problemi a aderire a una etica del dono e quindi cercavo una via che risulta molto più brutta, squallida, perché il dono è poetico, no? E invece quello che io dicevo, vabbè, ma questa è l'etica della borghesia, insomma, la modernità, cioè l'etica dello scambio, invece, proprio dello scambio, lo scambio, perché allora lo scambio implica quantificazione, allora è mercificazione, perché allora sei tutto scambiabile. E invece io penso a volte al tentativo, alla possibilità, mi piacerebbe fare quando avrò le forze, insomma, uno studio serio e un lavoro costruttivo su questo, perché che incrociassi i temi che abbiamo qua evocato nell'ottica di un ripensamento del tema dello scambio, no? Dello scambio. Lo scambio brucia il debito, non so come dire. Non hai... è una posizione profondamente atea, capite? Cioè, evocare il dono implica tutto il tema della appartenenza, della discendenza, della... implica una gerarchia, è sempre molto strano, insomma, no? In realtà, su quel filone lì, voglio dire. Invece parlare di scambio, veramente, ma proprio di in un modo... come posso dire? Non di scambio... do, des o uno a uno, ma di inevitabilità della mescolanza, di miscelare, capite? Scambiare, insomma, proprio di invertire, muovere. Ed è chiaro che questa è l'ottica di una persona che sta parlando adesso, di una testa che pensa adesso e che appartiene al genere femminile, che è italiana, che viene, che è figlia della modernità, che non vorrebbe mai evocare, no? Suggestioni appunto di tipo... feudale, verticistico, insomma, è chiaro che in me parla tutta questa vicenda qui, no? Ecco, però parlando questa vicenda mi piacerebbe, e questo dicevo anche rispetto a Paolo, provare a invece a fare un esercizio di ripensamento del tema dello scambio che noi abbiamo subito tradotto in... perché abbiamo la nostra tradizione ottocentesca, settecentesca, ottocentesca, novecentesca, tradotto in termini di ciò che si scambia è la merce, lo scambio allora tu sei borghese, allora pensa, no, io penso a, forse bisogna cambiare parola, a veramente alle più che interazione, alle intercorporeità, qualcosa di, del passarsi attraverso, ecco, no, del passarsi attraverso che sia leggibile in un'ottica di scambio, cioè fuori dal dono, ma in un ordine di... Non di proprietà, non so come dire.
Di scambio del desiderio,
forse, esatto.
Però
forse.
Bisognerebbe dire subito che se c'è scambio del desiderio c'è anche comunque sempre un qualche genere di ineguaglianza. Non c'è mai una piena uguaglianza, diciamo, tra i due che si...
Si è uguali nell'essere ineguali, cioè che ci rende uguale che siamo l'uno ineguale all'altro, quindi in questo senso però, cioè non è un'eguaglianza quantitativa,
no, però non ho capito,
non è
ma non ho capito a
proposito di Cardini.
Non ho capito a proposito di che cosa
la sua...
scusami Riccardo,
non ho capito bene a proposito di che cosa questo scambio,
la categoria, aspetta, vuole rispondere, vuole... sì. No, lo perdiamo, cioè si agita troppo, si butta a terra, si
no, allora, io non conoscevo quei saggi e mi sembra interessantissimo, andrò a leggermi e a vederli. Fantastico, dono di tempo.
E dono di morte.
Ma ok, non li conoscevo, li vado a vedere, ma dono di tempo secondo me cade a fagiolo per quello che stai dicendo tu. Dopo ti abbraccio e ti bacio. noi abbiamo, credo, trovato un esempio piccolo in biologia che aiuta a declinare concretamente quello che tu hai detto. Quando abbiamo fatto le ineguaglianze, non mi ricordo se alla fine l'abbiamo detto qui, ma l'idea dell'assistente di vita indipendente. Cioè,
non me lo ricordo.
Non l'abbiamo detta? Beh, allora è un bel esempio di questo. La biologia ci aiuta. Cambiano le strutture demografiche, siamo tutti vecchietti, diventi indipendente, non tutti hanno i danari per la badante ucraina, perché non fare che arrivati a cambiare la storia del ciclo vitale per via dell'economia e arrivi a 60, 65, te ne vai in pensione, sei fuori dal ciclo produttivo, ti dedichi donando tempo, quello che vuoi, alle persone che non sono più indipendenti. Quando arriverai, ai tuoi 75-80 e non lo sei, ci sarà qualcun altro che interviene per te. È un dono di tempo, ma è uno scambio fantastico di reciproco, con strategie di reciprocità, come fanno quelle bestioline del libro che piace.
Come fanno la Ferrero, la fondazione.
Ma no, stavo per dirlo.
Ah, ok. Scusa, no, che bruciato.
No, dilla tu.
No, su quello che sta dicendo lui, un esempio, secondo me, dei giorni nostri che funziona benissimo, che abbiamo avuto la fortuna di
vivere,
di vedere, la Fondazione Ferrero, in cui c'è proprio questo discorso di dono, di reciprocità, nel senso che le persone in pensione, ex dipendenti Ferrero, si aiutano vicendevolmente in qualunque genere di attività.
Ma siamo rimasti a bocca aperta.
Esatto, da chi ti fa le tasse perché era nell'ufficio
economico, a chi fa il guidatore,
a chi fa l'autista e accompagna tutti quanti, chi ne ha bisogno, noi allo spaccio,
sì,
ad esempio.
Io volevo andare allo spaccio e avere una quantità di
però
Nutella, prodotti Ferrero, ci ha portato questo signore. Ma era incredibile, no, perché erano tutti lì i pensionati Ferrero,
sì,
in Alba, in questa fondazione, con tre palestre a disposizione, quella banale per farsi bellini, quella ortopedica, l'ambiente per i viaggi, se stai male, hai tutte le cure gratuite, se uno dei due muore, l'altro viene pagato per 3 anni ancora. Cioè, noi ragionavamo come fosse un esempio di... qui era fatto da un'impresa alla Olivetti di assistenza di vita indipendente, perché questi signori, quello che ci ha accompagnato, sembrava Schumacher allo spazio, perché dovevamo parlare alle 6, alle 5 e mezza, 84 anni, 83, ma dovevi sentirlo con questa macchina, uomo saltava, cioè vedevi, è dono, andrò a leggerli, grazie dell'indicazione, non li conoscevo, è scambio. È un piccolo esempio dove la biologia ti dice è cambiata la struttura della demografica, la storia del ciclo vitale cambia, perché non suggeriamo ai paesi scandinavi per primi forse, cioè di far sì che nasci fino ai 20, 25, 30 studi, dai 30 ai 60 lavori, ai 60 ti metti a fare l'assistente di vita indipendente, doni il tuo tempo, ci sono mille maniere di farlo. Non intendo solo andare intorno a chi ha letto, che non, chiaramente, no? E poi toccherà a te ricevere questo. È scambio, è un dono.
È... Riccardo chiedeva a che proposito scambio questo.
Però Ferrero la voleva.
Ma a proposito di tutto, della costruzione del tipo di legame, no? Su cui fondare l'interazione all'interno di un insieme. No? Sia esso insieme più piccolo, più grande, insomma, di un sistema,
certo.
Chiamalo così, no?
Ma questo in che senso stava in alternativa al dono, però?
Perché, allora, infatti...
A questo punto il dono dove si colloca? A che proposito parli di dono?
Allora, io ho ripreso la questione del dono, in particolare in riferimento ai testi che ha citato Paolo e alla... impostazione del discorso che emerge nel lavoro di Simi. Allora, alla luce di questi materiali, che adesso non stavo a ritirare fuori, tutti dicevo attenzione perché il tema del dono, che è un tema bello a dirsi, ma insomma ambiguo poi a realizzarsi, perché il tema del dono nella sua matrice verticale, c'è sempre qualcuno che riceve e c'è sempre qualcuno che dà, e basta, nel dono è così. Che è molto bello perché è tutto il tema della gratuità, ma in realtà dietro il tema della gratuità opera un verticismo, no? E un principio di squilibrio che, come dice bene Carlo, irrecuperabile, tu sarai per sempre in debito. Cioè è il principio, ti ho donato la vita, sei mia figlia, ti ho donato la vita. Che allora si dice, ma chi te l'ha chiesta? Tutte le questioni, no? E questo è il padre, ma anche la madre, che ti dicono appunto, ti ho donato la vita, quindi tu sei in debito. E quel debito non lo puoi saldare mai. Quindi tu sei per sempre in una condizione, ed è tutta la linea verticale, appunto, gerarchica che chiamavo patriarcato, feudalesimo, ma si può andare ben più indietro, cioè è la linea del nome del padre, io ti ho dato questo e tu mai più potrai, perché, e poi Derrida lavora tantissimo questo, cioè Derrida lavora sul fatto che il dono è dono quando non è restituibile, nel senso che è smisurato, basta, cioè... Bello, perché poi Derrida lavora sul fatto che non sia quantificabile, quindi va bene, c'è tutto il tema, ma infatti ma ci
no,
si...
No, ma lui anche lavora perché tu stai riducendo il dono ad una forma sociale, e questo è legittimo, cioè certo, è soprattutto lì che si parla di economia del dono, ma non è che il dono si esaurisca in questa forma, il dono esiste da sempre, esisterà per sempre, di una relazione di reciprocità,
del desiderio,
e il punto sottile di Derrida è appunto di uno dei punti che io mi ricordi, è di dire il dono perfetto è quello nel quale non si sa chi è il donatore.
Esatto, è l'accidente.
Che è il dono, che è il dono tra l'altro degli ordini, non si sa chi è il donatore.
Si sa chi è il donatore,
perché tu non puoi restituirlo, non devi avere un debito di gratitudine,
non deve avere sul debito, no?
Derrida poi lavora su altro tema, cioè non è che c'è, però c'è la gioca sulla questione del dono, questo principio. Allora l'ipotesi dello usare in altri termini la parola scambio, ripensare invece lo scambio, che è tutto un filone, come dire, meno valorizzato dal pensiero filosofico, cioè, c'è tutto un tema dell'economia del dono che si è posta in alternativa a quella ovvietà di un'economia dello scambio che si legge soltanto in chiave liberistica, capisci?
Sì.
Allora dicevo, ma c'è un modo di pensare invece senza, cioè anche attraverso il principio dello scambio, qualcosa di diverso, no?
C'è dal principio del dono come simbolo.
Sì, ma infatti poi le parole sono parole, ma è quello che stiamo tirando in ballo, no?
Che poi, scusate,
il dono nel quale io mi impegno nei confronti tuoi e di tutti i tuoi discendenti, così era in passato, che tu sei ospite mio, così come io sono ospite tuo. Qui non c'è nessun obbligo, nessuna dipendenza, ma c'è un'accoglienza reciproca, no? Allora c'è un'altra forma ancora qui di scambio che diventa simbolico e quindi assume la parvenza del dono.
Sì, ma infatti è la cosa da pensare, non tanto la parola.
Che poi voglio dire, tutta questa cosa potrebbe stare alla base anche di una diversa concezione religiosa. Perché dico questo? Perché se noi prendiamo in esame la terminologia religiosa, naturalmente parlo della religione che conosco in sostanza, ma credo che poi tutto sommato anche nell'islamismo deve essere così, forse. Nel momento in cui parliamo del padre e del signore, c'è dietro tutto questo una concezione patriarcale, discendente, no? In cui il padre era, pensiamo al diritto romano, il pater familias, che aveva addirittura, poi non lo usava, però il pater familias aveva il diritto di vita e di morte, ius vitae ac necis, no? Se tu ci pensi, effettivamente è così, mentre invece, per esempio, tra le righe, in quello che è la mentalità che viene fuori da Hans Kung, eccetera, c'è un rapporto diverso con Dio, è un rapporto più di... Poi ci vuole la nuova alleanza, che è un discorso di amicizia, no? Di amicizia.
Che è completamente alternativo a quello della fratellanza, e questa è un'altra cosa importante, secondo me. Quanto l'amicizia, quanto la fratellanza.
In quanto...
In quanto la fratellanza si basa ancora su un principio di appartenenza reciproca al medesimo sangue, al medesimo nome, alla medesima stirpe. L'amicizia è, tra l'altro, il legame filosofico per eccellenza, è quello che è. Non siamo. Sì, anche questo tema in verità.
Ma in effetti quello che tu dici è pensato da Camille, da John Stuart Mill, è pensato in qualche modo anche da Spencer, ma è pensato da White, cioè Dio è il fratello maggiore. E sta al nostro fianco e poverino fa quel che può, non può fare tutto. Se avesse potuto fare tutto, non avrebbe fatto questo.
Sì, cioè c'è un passaggio dal Dio padre all'epoca del figlio.
All'epoca del figlio, certo.
Che è nostro fratello?
È nostro fratello, certo. Però giustamente Florinda dice non abbiamo in questo modo smentito la consanguineità, che è un discorso di Derrida, no? Fraternità, sì, sì. Legalità.
Un posto a Schmitt,
È un libricino, è un saggio, dove come si può trovare questo che citava Paolo?
Lo trovi
nelle opere?
Tutti e due credo che siano editi da Cortina,
sì. Saggi separati. Sì, ma
quello sulla fratellanza è in Yakabook.
E Yakabook?
Quello che si parla della fratellanza, sì.
Yakabook è stato il primo editore italiano per la guerra.
I due invece sulla donare la morte e donare il tempo sono di Cortina.
E quel tumore gigante su cui avevo fatto anche un. Sono stato costretto a fare un corso.
Della grande conoscenza.
Sull'amicizia,
sull'amicizia. No, c'era sul titolo non lo ricordo.
Ma quindi quelli di Cortina sono due volumi?
Sì, sono due volumi, uno è Donare la morte, l'altro è Donare la morte.
Grazie.
Donare la morte è molto interessante perché appunto per quanto si diceva adesso delle religioni in generale framitiche, appunto l'esempio di Derrida parte da Abramo.
Sì, sì. Il sacrificio di Isaac.
Signori,
beh, è venuto fuori anche l'idea della costellazione futura.
Sì, io sto facendo per la costellazione, sì, vediamo. Dai. Andiamo avanti. Beh, salutiamo. E ci vediamo con chi allora ci sarà domani per l'incontro con Carrera, che è, l'ho presentato, filosofo, musicista, traduttore di Bob Dylan, ufficiale di Bob Dylan. Speravo ci fosse Tommaso, ma probabilmente non ci potrà essere, non sta bene, visto che Tommaso ha tutti i suoi problemi con il nuovo Bella Dila, sarà vabbè, comunque si vedrà, e Alessandro Carrera, insomma, lo...
bellissimo sui Leopardi.
Sui Leopardi, su Aria, insomma, no, Carrera è un personaggio veramente interessante. Quindi con chi ci sarà ci vediamo, esatto, ci vediamo domani. E, altrimenti l'appuntamento ve l'ho già detto, l'ho ricordato prima. Ringraziamo moltissimo, come sempre, ancor più del solito, sia Riccardo, sia Carlo Alberto, sia Manuela. Sì. Manuela si è scapicollata quando non è posto dopo non sapete quale avventure. Carlo Alberto è venuto nuovamente anche lui in un travaglio tra mille casini. Riccardo ha completato questa sua offerta, questo suo dono sterminato a Mecri che dura da mesi, e quindi grazie veramente a tutti e tre, grazie mille, a presto.
Ha chiamato Giulia, che Giuliotta, quindi forse stava cercando.